Buonasera consigliere, buon anno. Sono le 19.05, inizio con l'appello. Aprea, assente. Azzarone? Buonasera, grazie. Yes. Bassani? Buonasera. Bertolotti, Bruschi, Canali, Capobianco assente giustificata, Capuano, Caravaggio, Cervetti, Candy, Colantuoni, Curti, De Lady, Fonti, Gentile, Lepore, Locanto, Locatelli, Nava, Pierina, Pirovano, Portanome, Preziati, Ragazzoni, Riglietti, Rocca Tagliata, Ronchi, Splendido, Solazzo, Sorrentino. Ok, presidente, può procedere.
Grazie, grazie dottoressa Fresu. La seduta è validamente costituita. Cominciamo quindi con l'intervento del cittadino signor Dierisi Fabrizio. Può concludere, per favore. Grazie. Secondo intervento è del consigliere emerito Torrente, prego.
Buonasera a tutti. No, due cose brevissime io invece. Allora, la prima è per augurarvi a tutti buon 2023. Chissà se quest'anno, almeno nella seconda parte dell'anno, qualcuna delle proposte che ho fatto l'anno scorso si potranno realizzare. Vediamo, mi raccomando ancora la Giunta. No, la seconda cosa invece è, questa sera si parla anche di lavoro, politiche per il lavoro. Allora, come non ricordare tutte le vittime degli incidenti sul lavoro? Ce n'è quasi una al giorno. È una cosa inconcepibile. E quindi ricordiamo anche i ragazzi giovani che fanno scuola lavoro, ma tutti, cioè, sono troppi, non ho parole, quasi uno al giorno, ripeto. Mi pare che questa mattina al Ministero del Lavoro ci fosse un tavolo proprio su questo argomento. Mi informerò, ci informeremo di che cosa hanno detto. Comunque teniamoli presente, magari con un minuto di silenzio e da vedere il Presidente se vuole. Ok, grazie.
Grazie al consigliere emerito Torrente. Se non ci sono ulteriori interventi dei cittadini, inviterei i consiglieri a posticipare. L'ultima cosa. Scusi. Lo sappiamo, grazie. Grazie. Apriamo la fase degli interventi liberi dei consiglieri con l'avvertenza di mantenere gli interventi entro un minuto, se è possibile, in modo tale da consentire il massimo. Grazie, perfetto. Perfetto, grazie. Grazie a tutti. Quindi apriamo l'audizione con l'assessora Alessia Cappello.
Grazie, ecco, perfetto. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie Presidente, grazie anche al Presidente Locatelli per questa opportunità. Sto cercando di girare nei vari municipi in questo periodo raccontando un po' cosa abbiamo avviato in questo anno di mandato per quanto riguarda ovviamente le deleghe del mio assessorato, quali sono i progetti principali su cui ci vogliamo concentrare, ci siamo concentrati, ci vogliamo concentrare nei prossimi mesi e anni e soprattutto per iniziare ad avere un confronto diretto con chi poi sul territorio tutti i giorni si confronta con i cittadini e capire, no, se siamo nella giusta direzione, se concordiamo sulle linee di mandato e se ci sono ovviamente dei progetti invece su cui si può lavorare insieme di cui non abbiamo magari coscienza e che quindi invece possiamo avviare. Quindi l'obiettivo di questo incontro è condividere e scambiarci degli indirizzi su cui poter poi appunto passo passo lavorare. Innanzitutto ricordo quali sono le deleghe che abbiamo come assessorato al lavoro, sviluppo economico. C'è un pezzo relativo a lavoro e formazione, veniva detto anche prima. importante, lo dico come inciso, sapere che il tema del lavoro è una competenza verticale del governo, della regione e della città metropolitana. Non è, nello Stato italiano, una competenza verticale di un comune. Nonostante questo, sul lavoro e sulla formazione, ma soprattutto sul lavoro, ci stiamo molto concentrando e lo vedrete, ne parliamo anche approfonditamente dopo attraverso il Patto per il Lavoro di Milano, perché comunque siamo in Italia la città considerata la città del lavoro, la città delle opportunità, per cui anche se i comuni non hanno una competenza verticale in materia, però Milano una partita anche solo di sperimentazione su quelle che sono le politiche attive per il lavoro in un momento tra l'altro così complicato, così difficile proprio per il mercato del lavoro, tra la crisi, tra la guerra, tra la pandemia e quant'altro, sicuramente Milano un ruolo lo deve giocare, quindi su questo ci siamo molto focalizzati. C'è poi tutto il tema dello sviluppo e della promozione delle attività produttive della città, per cui tutto il tema legato al commercio, legato all'artigianato, legato alle attività produttive in senso più ampio, in cui rientrano anche gli eventi, i grandi eventi della moda e del design, che sono tra l'altro i due momenti che generano più indotto per la nostra città, le due occasioni all'anno che generano più indotto per la nostra città, e fermo restando che non è soltanto per la nostra città, ma è anche proprio per il nostro paese. La moda è il secondo settore per il PIL d'Italia, quindi è assolutamente uno dei settori principali, il Made in Italy poi e la moda nello specifico per il nostro paese. C'è tutto un pezzo legato all'innovazione e alla tecnologia, ma in particolare all'innovazione, quindi ai fondi di investimento, quindi al mondo delle start-up e delle scale-up, come realizzare degli incubatori di imprese, degli acceleratori, come costruire delle partnership con le università e con i centri di ricerca, quindi come poter rafforzare questa parte, proprio cercando di far sì che Milano già lo è, in realtà in Italia viene chiamata la Silicon Valley d'Italia. Ecco, non confrontiamoci solo a livello nazionale, iniziamo a confrontarci, come già facciamo su tanti altri fronti, con le capitali europee. Sull'innovazione non siamo messi così tanto bene, anzi c'è tantissimo lavoro da fare, quindi sì, Silicon Valley d'Italia, ma fuori dall'Italia non siamo Silicon Valley per niente, siamo settimo, ottavo, nono posto, addirittura anche in caduta da questo punto di vista. Quindi se sul fintech riusciamo a realizzare tante belle cose, però come incubatori, investimenti per imprese innovative e startup siamo in realtà ancora molto, molto indietro. Sempre in questo assessorato rientra anche la delega delle risorse umane del comune, quindi il comune di Milano ha 14.500 dipendenti diretti, più il mondo delle partecipate è in aggiunta a questi 14.500, è la prima azienda della città di Milano per numero di dipendenti, in assoluto la prima. Quindi molto anche di politiche di risorse umane possiamo provare a fare, abbiamo iniziato, però anche questo è un percorso lungo e in divenire, su cui in ogni caso ci stiamo concentrando. I macro obiettivi che abbiamo individuato per il mandato e che vogliamo condividere con voi sono appunto sul tema del lavoro, il patto per il lavoro di Milano, e ci entrerò più nello specifico, la costruzione dell'ecosistema dell'innovazione, perché come dicevo prima in realtà è una carta che la nostra città si può giocare nella competizione europea e che invece si sta giocando pochino, potrebbe fare molto di più. Continuare a considerare il comune come la prima azienda della città significa investire non soltanto su azioni di welfare per i dipendenti del comune, perché comunque anche trattenere i nostri lavoratori e le risorse che ci sono all'interno di questa appunto azienda, di questa realtà, è fondamentale in un momento storico in cui è difficile, lo dicevo prima, per il mercato per il lavoro e per i costi della nostra città, come tra l'altro ci ricordava prima il cittadino che è intervenuto, è molto difficile riuscire a trattenere risorse e talenti, vale per qualsiasi azienda, realtà commerciale, ristorazione, qualsiasi attività, vale anche per il Comune di Milano. E quindi come poter chiaramente offrire delle opportunità, ma anche cercare di reclutare talenti, e quindi abbiamo avviato con le università un percorso per cui ci andiamo a presentare con il nostro stand, il nostro banchetto, come qualsiasi altra azienda, e a raccontare ai giovani che escono dalle università che il Comune è una realtà che offre moltissime opportunità di lavoro e di inserimento di percorsi professionali. Sul tema del commercio, commercio tantissime cose ci sono da fare, molte le abbiamo avviate, sicuramente riprendiamo i DUC, anzi abbiamo partecipato al bando regionale che si è chiuso da pochissimo, dove abbiamo presentato il progetto appunto di riavvio e di richiesto ovviamente di finanziamenti per i DUC, i distretti urbani del commercio, quindi questo è un percorso che abbiamo ricominciato finalmente perché era totalmente necessario. Continuiamo quanto aveva già avviato l'amministrazione precedente nella rigenerazione urbana dei mercati, dei mercati coperti, l'Agosta, il progetto di Lagosta che appunto era stato fatto dalla precedente assessora Tajani e ultimato in questi mesi, è un esempio di una rigenerazione che parte appunto dal rifacimento di un mercato, molti altri perché 8 sono in rifacimento su 21, quindi continuiamo questo progetto, cercheremo ovviamente di arrivare a rifare tutti e 21 i mercati comunali coperti, però al di là di questo ci sono anche i mercati comunali scoperti e questo è un progetto invece totalmente nuovo che abbiamo da poco avviato insieme anche al Politecnico di Milano, cercando di fare uno studio su come ripensare e migliorare anche qui, riqualificare i mercati comunali scoperti. Molto spesso dai cittadini arrivano delle lamentele perché c'è un problema di pulizia, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di ordine, c'è un problema di decoro, c'è un problema di spreco alimentare perché molto spesso poi non viene neanche recuperato tutto l'assaggio, la possibilità, insomma gli alimenti che vengono proposti. C'è un problema di gestione anche qua delle persone e di verifica degli spazi, della logistica dei mercati, cioè, quindi lo affrontiamo insieme al Politecnico di Milano in uno studio a 360 gradi abbastanza completo, cercando di prendere poi uno dei mercati dei 5 più importanti, ma sono oltre 40 i mercati di Milano, sperimentare su quel mercato delle proposte attive anche tecnologiche, cioè ad esempio la prenotazione del posto attraverso dei sistemi informatici, questo ci dà la possibilità di controllare anche e di cercare di intercettare e perlomeno gestire il fenomeno dell'abusivismo che è molto molto presente nei mercati e di gestire anche la raccolta poi dei pagamenti per le licenze. E quindi cerchiamo di affrontare anche appunto la rigenerazione dei mercati scoperti e non soltanto dei mercati coperti. Su moda e design continuiamo ad investire sulla creazione di un sistema in modo tale che ovviamente ci siano ancora questi eventi che generano un indotto sulla città, ma cercando di renderli più sostenibili e realizzabili come impatto sulla città, perché sì, generano un indotto, ma allo stesso tempo generano tantissimo traffico, generano ai cittadini delle problematiche e quindi anche da questo punto di vista cerchiamo di gestirli in un modo che sia più accessibile e sostenibile proprio per il cittadino. Ad esempio il bando relativo al fuorisalone di quest'anno, oltre a porre fortemente l'accento sulla sostenibilità ambientale delle creazioni, delle opere, degli eventi, dei materiali che vengono utilizzati, pone anche l'accento sulla sostenibilità successiva, ambientale successiva di quell'opera, cioè qual è il lascito alla città di quanto viene realizzato, di quanto viene fatto, alla fine di quella settimana di fuori salone, di quei giorni di evento, che cosa succede a quelle opere, a quei materiali, e quindi anche su questo cerchiamo di porre l'accento, come sull'accessibilità per chi è disabile o in una condizione di impossibilità fisica, in modo tale che questi eventi inizino ad essere ancora più inclusivi e ancora più accessibili. Sull'economia circolare molto sta investendo questa amministrazione, cioè questa amministrazione sulla sostenibilità ambientale in generale tanto sta facendo, effettivamente all'interno del più ampio progetto europeo C40 il Comune di Milano è assolutamente in prima fila, quindi a livello europeo è in prima fila per essere sempre più una città green, e nello specifico della gamba invece relativa all'economia circolare il nostro assessorato si sta molto focalizzando. a febbraio ci sarà un primo grosso evento che cercherà di mettere in contatto, tra l'altro un evento anche qui di portata europea. Inviteremo assessorati e altre città europee in uno scambio proprio di che quali sono le politiche sull'economia circolare che vengono effettuate ad Amsterdam, a Parigi e in altre città, cercando di importare delle buone pratiche, delle best practice, ma anche che sia un momento di scambio e di incontro tra grosse realtà, ad esempio della moda e del design, e piccole realtà che sanno fare upcycling, recycling dell'invenduto, dei capi, cioè quindi cercando di creare anche un circolo virtuoso tra start-up e grosse aziende, proprio sull'ottica di un rapporto che cerchi di valorizzare e incentivare poi tutto quella che è la sensibilità a una sostenibilità ambientale in un'ottica di città sempre più green. Entro un po' nei dettagli del patto per il lavoro di Milano che abbiamo sottoscritto a fine aprile insieme ai sindacati CGIL, CISL e UIL, insieme alle associazioni di categoria Confcommercio, Assolombarda, tutta la rappresentanza del mondo degli artigiani, insieme alle università e agli ITS, quindi anche tutto il mondo della formazione, insieme alla Camera di Commercio e alla città metropolitana che appunto ricordo ha la competenza verticale sul tema del lavoro, e anche insieme al mondo del terzo settore che poi molto spesso è la prima interfaccia, pensate ai patronati e non soltanto, ma è la prima interfaccia con chi sta appunto cercando un lavoro. Il patto per il lavoro di Milano è costruito di 4 capitoli, oltre 70 azioni, un capitolo dedicato al tema della formazione e appunto come poter rendere sicuramente più la nostra città ancora più digitale, quindi con un focus da questo punto di vista, ma anche come poter arrivare a realizzare un campus ad esempio degli ITS. Sappiamo che gli ITS hanno delle percentuali di occupazione estremamente alte, oltre L'80% dei ragazzi che escono da un ITS trova lavoro e lo trova immediatamente, addirittura con una percentuale molto alta prima ancora di aver finito il corso è già impiegato, e quindi come continuare a sviluppare questo anche in linea con quanto aveva avviato, devo dire, investito all'interno del PNRR il governo Draghi. Cerchiamo anche di individuare appunto una possibile campus milanese degli ITS, andando a raccontare ancora di più che cosa può proporre questa formazione, e poi come dicevo prima stringendo ancora di più la relazione con le università. Le nostre università sono un polo di attrazione fortissimo di giovani talenti non soltanto da tutta Italia ma anche da tutta Europa, e non solo, e anche oltre i confini europei, e chiaramente sono un polo di eccellenza e di attrazione, ma tante sono le azioni rivolte agli studenti che poi escono dalle università o dagli ETS che dir si voglia, che possono essere rivolte appunto a un inserimento lavorativo, e con il mondo delle università ci stiamo molto lavorando. Il secondo capitolo riguarda Milano città delle opportunità, quindi tutto quello che è rendere la nostra città un po' un esempio sui temi di equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa. Abbiamo visto come attraverso lo smart working la pandemia comunque una lezione da questo punto di vista ce l'ha data, ma al tempo stesso ha anche generato oltre 1 milione di posti di lavoro, di dimissioni volontarie in tutta Italia. Chiaramente non è un dato milanese ma è un dato nazionale, perché ha fatto anche molto capire ai lavoratori qual è il buon lavoro, qual è il senso che si sta cercando dietro il lavoro, qual è l'opportunità che si sta cercando. È sicuramente un tema di tutele, sicuramente un tema di stipendi. Credo che l'intervento del cittadino prima, quando parlava del figlio, lo abbia esplicitato molto bene qual è l'esigenza, qual è la necessità. Quindi c'è sicuramente un tema di costo della vita e di stipendi che non sono equilibrati rispetto al costo della vita della nostra città. È un tema, come dicevo, di tutele e di sicurezza. Di sicurezza sul lavoro, sono tanti gli episodi, anche qui l'intervento che mi ha preceduto lo ha raccontato, sono stati tanti gli episodi di morti e feriti sul lavoro quest'anno nella nostra città. Ricordo un episodio anche in fiera, mortale purtroppo, in fiera a ridosso proprio del Salone del Mobile, quindi dell'evento principale che abbiamo come città di Milano, e con la prefettura, oltre che nelle azioni del patto per il lavoro abbiamo cercato di mettere un particolare focus proprio sui temi della sicurezza sul lavoro. Abbiamo rivisto il protocollo Expo, che era stato un protocollo che aveva molto ben funzionato, perché non c'era stato nessun neanche episodio di, non solo mortale, ma neanche di incidente su nello specifico in quegli appalti, abbiamo ripreso appunto con la prefettura e con i sindacati il protocollo Expo e l'abbiamo applicato a ridosso dell'estate anche a M4, altro caso su cui vi ricordo c'è stato un episodio mortale precedente. Quindi quello è un protocollo che sembra ben funzionare, ovviamente monitoriamo la situazione e pertanto lo abbiamo esteso anche alle partecipate e continuiamo a spingere molto su questo insieme ai sindacati appunto e alla prefettura. Tutele, stipendi, non solo, c'è anche un tema illegalità ovviamente, quindi anche su questo chiaramente sono tante le azioni nel patto che stiamo portando avanti con la prefettura. C'è anche tutto quanto un tema relativo a che cos'è un buon lavoro, che non è fatto solo di queste cose, sicuramente necessarie e indispensabili, ma è fatto, come dicevo, anche di una ricerca di senso e di work-life balance, che, e quindi di bilanciamento, di equilibrio tra vita privata e professionale ancora più elevata. In questo l'innovazione, la costruzione di anche contesti di lavoro positivi è fondamentale e necessaria. All'interno del patto, ad esempio, c'è un'azione rivolta proprio al benessere del dipendente, quindi al welfare, diciamo, aziendale, in linea anche con l'obiettivo di pari opportunità che abbiamo. Apro una parentesi, le pari opportunità in Italia, per darci delle percentuali, la media nazionale è il 55%, la media a Milano è del 65%, quindi 10 punti sopra la media nazionale, in Europa del 75%, quindi Milano molto bene, capofila in Italia, 10 punti sopra una media nazionale come donne impiegate, in contesto lavorativo, quindi occupate, siamo 10 punti sotto la media europea in ogni caso, quindi anche qui sul tema della parità di genere in contesti lavorativi la strada è ancora abbastanza lunga. Una delle azioni che dicevo proprio rivolta al welfare aziendale, che ben si sposava anche con la parità di genere e l'incentivo alla parità di genere, è che abbiamo inserito una opportunità insieme a Urbanistica, all'assessore Tancredi, per quelle realtà, quegli stabili, quegli edifici che liberano uno spazio, perché magari con lo smart working, quindi applicando e incentivando di più lo smart working, hanno meno necessità di scrivanie e di occupazione appunto di spazio interno, e proponiamo all'azienda di non rendere sfitto il piano che si libera, lo spazio che si libera, ma di convertirlo in un servizio convenzionato con il comune. Il servizio che andiamo a proporre è l'asilo e quindi la scuola dell'infanzia, l'opportunità, il vantaggio per l'azienda è quella che la volumetria che verrebbe convenzionata con il comune trasformata in una scuola dell'infanzia è una volumetria che verrebbe garantita, considerata come aggiuntiva. Quindi è un'ottica veramente in cui win-win, si vince insieme, però in quest'ottica chiaramente stiamo cercando di incontrare moltissime aziende, moltissime realtà, anche perché purtroppo, e riprendo il tema delle regionali per un secondo, purtroppo i vincoli della legge regionale, che è la legge di riferimento per la costruzione degli asili, i vincoli strutturali sono effettivamente talmente elevati che alle aziende conviene molto di più dare un finanziamento ai dipendenti economico in termini di welfare, per dire pagati l'asilo nido, ti aiuto a pagare l'asilo nido privato, piuttosto che trasformare uno spazio in un asilo invece che in una palestra. Quindi la palestra facilmente viene trasformata, uno spazio facilmente si trasforma in palestra, molto difficile che si trasformi invece in un asilo, appunto per i vincoli burocratici di una legge che è ancora molto in là nel tempo, e che però si potrebbe benissimo modificare, ci stiamo lavorando anche, comunque abbiamo avviato un confronto con la regione proprio perché invece vogliamo incentivare l'opportunità e la creazione di proposte per i più piccoli e per i dipendenti. Il convenzionamento ovviamente garantirebbe che il 70% è per i dipendenti di quella realtà aziendale, ma il 30% invece è per i cittadini e la collettività, quindi per chi abita in quell'area e i figli di chi abita in quell'area. Quindi sicuramente è una proposta all'interno del patto per il lavoro molto interessante, molto difficile da attuare, ma non ci fermiamo e continueremo a cercare di portarla avanti. Altre azioni sulla parità di genere che abbiamo inserito nel patto per il lavoro e che però mi interessa evidenziare perché sono proprio in questo momento in essere, sono quelle relative alla mentorship al femminile. Quindi abbiamo invitato oltre, e si sono candidate oltre 250 donne che sono in posizioni apicali in tutti i settori di Milano: la finanza, l'impresa, la moda, il design, la ristorazione, l'editoria, la cultura, davvero tutti i settori della nostra città, settori produttivi della nostra città. Abbiamo riscontrato e si sono candidate al bando che abbiamo proposto oltre 250 donne che affiancheranno nei prossimi 6 mesi più di 500 ragazze in incontri che faranno appunto singoli, ragazze tra i 16 e i 30 anni, proprio per raccontare il mercato del mondo del lavoro, le difficoltà che ovviamente si incontrano, supportarle, raccontare perché l'importanza di studiare, insomma fare veramente da mentor a tantissime ragazze. Questi sono progetti mutuati dal contesto privato, mai nessun contesto pubblico, mai nessun comune in Italia aveva fatto un progetto così aperto alla collettività, totalmente gratuito, totalmente aperto. Questo è l'anno 1, sperimentiamo, appunto arriviamo a 580 ragazze, ci auguriamo l'anno prossimo di arrivare a 1000 e più ragazze, quindi di moltiplicare sensibilmente i dati, i numeri. Altri progetti di questo tipo che stiamo realizzando insieme a aziende che partecipano al patto per il lavoro perché hanno sottoscritto una manifestazione di interesse, ne cito un'altra come esempio: Fastweb si è messa a disposizione dando il tempo dei suoi dipendenti, anche qui totalmente gratuito, a disposizione di municipi piuttosto che di realtà con cui si vuole provare a spiegare che cos'è il digitale, quindi dare delle informazioni e provare ad educare alla digitalizzazione i singoli cittadini. Anche qui totalmente aperto, totalmente gratuito, ma sono Fastweb è un esempio, ma ci sono tante realtà e aziende che si sono proposte, che ci stanno aiutando appunto a mettere in piedi azioni di questo tipo. L'apertura degli sportelli per l'impiego, centri per l'impiego, insieme a Città Metropolitana, insieme ad AFOL e insieme ovviamente alla Regione che finanzia questi progetti anche attraverso il piano GOL del precedente governo. E l'apertura dei centri per l'impiego noi la proponiamo non soltanto in modo più capillare sul territorio, più ampio appunto come da piano nazionale, e quindi stiamo ragionando anche con i municipi di dare questa opportunità all'interno del singolo municipio, dei centri ad esempio antiviolenza, quindi dei centri donna, centri per donne vittime di violenza, ma anche stiamo proponendo l'apertura di questi sportelli in luoghi non convenzionali. Abbiamo fatto un esperimento, torno ai mercati, abbiamo visto che laddove c'è ad esempio il mercato di Viale Monza, che è uno dei mercati su cui abbiamo sperimentato questo, la spesa sospesa e l'opportunità di attraverso di nuovo il terzo settore avvicinare famiglie che sono in difficoltà, a cui viene appunto garantita, offerta la spesa alimentare, prodotti alimentari, avvicinati attraverso questo argomento gli si propone anche una chiacchierata, un approfondimento su il tema appunto lavorativo, e quindi li si dirotta in una sorta di servizio sportello lavoro che viene immediatamente fornito lì. Quindi si prendono i dati e i riferimenti della persona, si capisce che tipo di impiego precedente aveva, che tipo di interessi, di abilità, e si propongono corsi di formazione o opportunità lavorative. Altro esempio di luogo non convenzionale sono i caselli daziali, quindi sono tanti luoghi dove stiamo cercando appunto di essere più vicini, capillari come presenza, ma anche soprattutto più vicini al cittadino e a chi ha bisogno di trovare un impiego. Un'altra delle azioni molto interessante che ci apprestiamo a fare, che è molto importante, è di politiche attive vere e proprie, prima sperimentazione anche in questo caso in Italia. Riusciamo insieme alla regione, alla città metropolitana, ad avere i dati, a AFOL in primis, ovviamente non il comune, ad avere i dati di chi ha perso il lavoro nell'ultimo anno, in questi ultimi mesi, e abbiamo l'opportunità di telefonare direttamente insieme alle agenzie per il lavoro private, insieme ad AFOL, andando a dire: so che hai perso il lavoro in quest'ultimo anno, ma attraverso il patto per il lavoro incontriamoci, parliamone, possiamo offrirti o un percorso di formazione, e anche qui con i voucher regionali, o un'opportunità lavorativa se quel profilo è immediatamente spendibile e inseribile nel mercato del lavoro. Però questa parte attiva, cioè dove è la realtà, il centro per l'impiego, l'agenzia per il lavoro, l'AFOL di turno, il comune che telefona e non aspetta di ricevere, che telefona o che scrive, non aspetta di ricevere invece dal singolo cittadino la richiesta. Ecco, questa parte attiva non è mai stata sperimentata, è la prima volta che lo facciamo. Anche qui ci siamo dati un target, no, per sperimentare, quindi per avviare questo processo. Partiamo dal target femminile, sono 5.000 le donne a Milano che hanno perso il lavoro nell'ultimo anno, di cui abbiamo i dati e che a partire da febbraio inizieremo appunto a contattare, a chiamare per cercare di offrire un inserimento lavorativo o formativo che sia. Gli altri due capitoli del patto sono uno relativo appunto al buon lavoro, e quindi ho già raccontato le azioni nello specifico di tutele, legalità e sicurezza sul lavoro che abbiamo inserito, ce ne sono parecchie perché appunto le azioni sono oltre 70, e poi c'è tutto un capitolo invece dedicato al rilancio. All'interno del rilancio abbiamo inserito tutte quelle figure che possono appunto lavorare, sono alla ricerca di un lavoro, ma che per X motivi di fragilità sono espulse dal contesto lavorativo. Un esempio su tutti è il capitolo dell'economia carceraria, quindi il reinserimento lavorativo dopo che si è pagato il proprio debito con la giustizia è uno dei filoni delle azioni dedicate che abbiamo dedicato del patto, ma anche l'economia carceraria che già si sviluppa, sono oltre 70 le imprese, start-up che lavorano all'interno dei carceri milanesi e che riescono a sviluppare effettivamente prodotti, servizi che poi vengono venduti impiegando appunto all'interno del carcere, impiegando come lavoratori carcerati. Ecco, mettere in rete e far fruttare e anche sviluppare questa economia carceraria è una delle azioni inserite. Ho fatto l'esempio dell'economia carceraria, ma sono tanti appunto le condizioni di fragilità a cui ci rivolgiamo e per le quali vengono proposte delle azioni ad hoc. Il patto non è carta morta, nel senso che non è scritto, firmato, quelle sono le azioni chiuso, ma appunto c'è una manifestazione di interesse che è sempre aperta fino a fine mandato, per cui qualsiasi associazione, fondazione, azienda, realtà, anche singolo cittadino voglia collaborare con progetti, idee, proposte, queste o altre azioni che si possono inserire, è benvenuto, può farlo, può presentare il progetto all'interno della manifestazione di interesse e i sottoscrittori del patto poi decideranno, appunto valuteranno la proposta per portarla avanti. Quindi questo crediamo che sia un buon modo per provare a sperimentare nella nostra città delle finalmente politiche attive per il lavoro che in Italia raramente si sono fatte. C'è anche un tema relativo all'intervento precedente, una delle azioni è proprio dedicata al welfare abitativo, lo dicevo prima, credo che sia il primo vincolo al poter lavorare a Milano, perché appunto il costo della vita è particolarmente alto e con degli stipendi che invece molto spesso non corrispondono a quel costo della vita si rischia di diventare una città esclusiva ed escludente nello stesso identico tempo, quindi di in realtà espellere, specie il ceto medio ma non solo, ma di espellere i lavoratori e quindi possibili opportunità di lavoro che questa città sa produrre che poi non vengono però colte perché il costo della vita è troppo alto e quindi non mi conviene neanche cogliere quell'opportunità lavorativa. Questo chiaramente è il peggior incubo e quindi è quello su cui dobbiamo far fronte. La casa è il primo tema. Con l'assessore Maran abbiamo collaborato appunto a questa azione di welfare abitativo che abbiamo inserito qui, e l'assessore Maran ha presentato 2 giorni fa in commissione consiliare il piano casa 2023. All'interno del piano casa 2023 c'è un'azione che si chiama proprio, c'è un progetto che si chiama proprio casa ai lavoratori, che sostanzialmente prende una parte di quel patrimonio di case popolari a cui faceva riferimento prima il cittadino che è intervenuto, prende una parte di quel patrimonio e attraverso dei criteri ovviamente stabiliti insieme all'assessore Maran e visti dalla sua direzione, lì dedica queste case, queste abitazioni a dei lavoratori del Comune di Milano o di qualsiasi altra realtà, consorzio, personalità giuridica, associazione eccetera, a prezzi chiaramente calmierati, e quindi cercando di dare l'opportunità di utilizzare un patrimonio che spesso è sottoutilizzato o mal utilizzato perché c'è un fenomeno di abusivismo, come sapete, molto alto, e invece di utilizzarlo cercando di far fronte e di supportare appunto i lavoratori, specialmente quelli che sono in una fascia ISEE più bassa e che farebbero fatica con il loro stipendio a poter appunto vivere in questa città. Quindi azioni di questo tipo sono contenute nel patto per il lavoro e credo che si cerchi, provando e anche probabilmente molte volte sbagliando, ma con la volontà insomma di aprirci anche a un confronto e a nuovi progetti e nuove proposte, di far sì che Milano insomma sul mercato del lavoro, sulle politiche attive, cerchi di essere un po' veramente un terreno di sperimentazione positivo. Sul tema del commercio, in realtà il grosso l'ho già raccontato: riapriamo i DUC, cerchiamo di portare avanti la riqualificazione dei mercati coperti, ma lanciamo un progetto di riqualificazione dei mercati scoperti, sperando che questo possa assolutamente funzionare e essere positivo. L'idea è quella di arrivare, chissà, come un sogno, chissà se mai lo riusciremo a realizzare, ma il sogno che teniamo nel cassetto e verso cui indirizziamo gli sforzi, i nostri lavori, è quello di dirci che i mercati, almeno i primi 5 della città, possono essere interessanti addirittura ad essere inseriti in una guida turistica, perché Portobello Road di Londra deve essere inserito in una guida e il mercato, non so, di Lagosta no, cioè, perché non lavorare per far sì che invece possa essere un punto di riferimento, dato che il turismo, come abbiamo visto, è assolutamente in crescita a Milano con numeri straordinari e con record rispetto agli anni precedenti, nonostante la pandemia, nonostante non si sia totalmente fuori dalla pandemia, è il primo veicolo di indotto e di crescita commerciale della nostra città. Benissimo, allora se vogliamo investire sul turismo cerchiamo anche di far sì che la proposta e l'offerta commerciale anche nei mercati sia all'altezza appunto di, chissà, arrivare ad essere inserita anche in percorsi turistici. Questi sono un po' i principali progetti. L'ultimissima cosa che vi racconto, e poi assolutamente disponibile a un confronto e ad ascoltare i vostri punti, sono i bandi che come assessorato abbiamo attivato quest'anno e che continuiamo a proporre anche per i prossimi anni. Sono bandi di sostegno alla micro piccola impresa della nostra città e sono bandi di sostegno soprattutto ai municipi, perché tutti questi bandi sono rivolti a tutti i municipi ad esclusione del municipio 1, quindi è micro piccola impresa nei territori, proprio cercando di rispondere a quel principio che guida, che ci siamo dati, che il commercio e le attività produttive sono uno degli elementi fondamentali della rigenerazione urbana di un quartiere. Sicuramente lo sono le infrastrutture, sicuramente lo è la cultura, sicuramente lo sono i servizi. Il commercio è una gamba straordinaria, fondamentale tanto quanto le altre per riviere, perché attraverso le attività commerciali si genera quella sensazione di collettività, quello scambio, quella conoscenza che è assolutamente la linfa vitale per far proprio sentire un senso di appartenenza e di vissuto in un quartiere. Quindi tutti i bandi che abbiamo realizzato per lo sviluppo economico e l'economia urbana, oltre 5 milioni di euro investiti quest'anno, sono rivolti proprio ai quartieri più periferici, più difficili della città, e sono invece ed è totalmente escluso il municipio 1. Il bando prossima impresa è un bando di 1,2 milioni che ha dato la possibilità di sostenere i negozi di vicinato, specie in un momento così difficile e critico, come dicevo, per rifare il negozio, per far fronte alle spese energetiche, quindi rifare l'impianto energetico in modo tale che fosse sostenibile, per rifare la logistica, per fare la parte digitale e l'e-commerce, dato che appunto abbiamo visto come l'e-commerce ha sostenuto le attività commerciali in un periodo come il Covid. Quindi il bando prossima impresa è puramente a sostegno dei negozi di vicinato, micro piccola impresa, dei quartieri della città. Milano in 15 minuti è il primo bando fatto con questo nome, con questo obiettivo. Si è tanto parlato della costruzione di una Milano in 15 minuti nella campagna elettorale, dopodiché cerchiamo di passare anche dalle parole ai fatti, e quindi il bando che abbiamo realizzato di economia urbana in 15 minuti va proprio al sostegno della costruzione, cioè dell'avvio di imprese che siano nei quartieri, di imprese di servizio, di prodotti che siano nei quartieri, proprio con l'ottica di realizzare una città in 15 minuti. Crowdfunding civico è invece un bando che esisteva già in passato e che abbiamo riproposto anche quest'anno, ed è un bando che sostanzialmente finanzia attraverso la spinta dei cittadini in primis, finanzia delle realtà e dei progetti esistenti nei quartieri. Se quel progetto ottiene attraverso finanziamenti appunto singoli, e la media di un finanziamento è anche di 20 euro, anzi è proprio la media totale, è stata di 20 euro di cittadini, se quel progetto raggiunge il 40% di finanziamento pubblico del singolo, quindi vuol dire effettivamente è un prodotto, un servizio che serviva in quel quartiere, il comune ci mette il restante 60% a fondo perduto. I 16 progetti di crowdfunding civico di quest'anno hanno raggiunto tutti e 16 il 100% dell'investimento, e un esempio di un progetto di crowdfunding civico è Molce Atelier, che è una sartoria terapeutica per donne vittime di violenza, dove attraverso l'insegnamento di un mestiere come il sarto si cura la persona e si insegna anche un mestiere, che è una opportunità aggiuntiva per una indipendenza economica e libertà economica per la donna. È un esempio, ma ce ne sono tanti, anche a sostegno appunto delle condizioni più di fragilità nei vari quartieri. Scuola dei quartieri, anche questo come crowdfunding civico, è un bando che esisteva già a sostegno della nascita di micro piccole imprese di prodotti o di servizi nei quartieri della città. In questo caso specifico appunto abbiamo replicato anche questo bando, e in questo caso specifico, oltre a un sostegno economico per l'avvio dell'attività, c'è anche una parte formativa che viene erogata a quegli imprenditori per far sì che appunto siano in grado di avviare e poi di sostenere economicamente il progetto una volta avviato, la loro attività una volta avviata. Su questi bandi crediamo molto, e anche nei prossimi anni di mandato continueremo a farli. Questi sono bandi finanziati quasi sempre, anzi quasi esclusivamente, da finanziamenti europei prima di tutto e nazionali in seconda battuta, quindi sono progetti su cui crediamo molto, continueremo a vincere i bandi europei per poter poi finanziare imprese e realtà di questo tipo. Il macro overview, insomma, supervisione l'ho fatta, ma ovviamente resto a disposizione per interventi e domande.
Grazie Assessora per la esaustiva e ampia relazione. Chiesto di parlare il Presidente Locatelli, ne ha facoltà.
Grazie, e grazie soprattutto all'Assessora che è venuta oggi. Sono penso incontri molto importanti, già abbiamo avuto l'assessore Conte, prima c'era l'assessora Scavuzzo, sono appuntamenti importanti appunto per potersi parlare e potersi confrontare, anche poter raccontare il lavoro che si sta facendo e poter scambiare anche dei pareri e dei punti di vista sui temi. Sarò veramente molto veloce perché penso che insomma quello che ci ha detto è veramente tantissimo, sono tantissimi temi e approfondirli sarebbe eccessivamente lungo. Mi permetto invece di concentrarmi su alcuni punti che secondo me per il nostro territorio sono particolarmente rilevanti e che un po' sono stati citati. Il patto per il lavoro. Il patto per il lavoro è qualcosa di veramente importante e significativo. In una città come Milano è importante parlare di lavoro, ed è importante che anche il comune, pur non avendo una competenza diretta diretta sul tema del lavoro provi a fare la sua parte con le varie collaborazioni. Quindi una delle proposte che è scritta all'interno del patto per il lavoro è quella di poter aprire in ogni municipio delle sedi in collaborazione con AFOL, quindi di centri per l'impiego, e quindi c'è l'impegno anche da parte nostra di individuare quella che può essere la località più idonea in base a quelli che sono gli spazi nelle nostre disponibilità, appunto per cercare di fare un po' la nostra parte. È qualcosa di veramente significativo, così come molto significativo è secondo me concentrarsi molto su per cercare di contrastare il più possibile gli incidenti, soprattutto nei cantieri e nel mondo del lavoro. Ce ne sono veramente un sacco e purtroppo se ne vedono veramente tante di imprese, di lavoratori che non lavorano in sicurezza, di cantieri edili non sicuri, e in questo senso cercare di portare avanti i protocolli e di svilupparli benissimo con i cantieri in cui il Comune di Milano è direttamente coinvolto, però è veramente qualcosa di significativo, e il lavoro deve essere nel cercare di rinforzare i controlli e l'efficacia dei controlli, perché troppo spesso ci troviamo anche di fronte a segnalazioni che poi purtroppo non riescono a portare ad un intervento puntuale. Questo penso che sia veramente significativo. Veniva citato anche prima il tema del lavoro e dei problemi di sicurezza sul mondo del lavoro. Altri temi, e vado veramente veloce, li cito e basta, il tema dei DUC. Noi abbiamo un DUC in zona stazione centrale che purtroppo non è riconosciuto da Regione Lombardia e quindi fatica anche ad accedere a questi finanziamenti. Anche qui spingere perché possa essere riconosciuto, visto che è un DUC che si sta riattivando, si sta anche allargando, un DUC che era nato diversi anni fa, poi si chiama Napo Torriani, però si sta allargando, c'è una spinta, una voglia di lavorare e cercare di farlo riconoscere e quindi potergli dar modo di accedere ai finanziamenti è importante, così come c'è un interesse nel cercare di sviluppare un DUC anche lungo la zona di Via Padova e diciamo così zona Nolo, qualcosa su cui c'è stato un interesse trasversale di questo consiglio di municipio e quindi insomma anche su questo dovremmo cercare di farla nostra. Parlando sempre di commercio, il tema dei mercati coperti, è stato citato il nostro di Viale Monza, l'unico mercato coperto attivo, e penso che sia importante, veramente interessante, un po' come lo si sta cercando di fare già adesso, far sì che quello non sia semplicemente un luogo di vendita di prodotti, ma possa essere anche un luogo di erogazione di servizi. C'è il progetto della spesa sospesa, c'è Radio Nolo che viene ospitata, perché non lavorare in questa direzione non solo a fini commerciali, come invece è il mercato di Piazza dell'Agosta, almeno mi sembra, poi non so esattamente come funziona, però avere questa funzione è veramente molto importante, ma nell'idea di una Milano che sia più possibile ibrida, cioè che le funzioni nella città possano essere ibride, l'abbiamo sentito tanto nei discorsi che sono stati fatti, far sì che un luogo che dovrebbe essere il luogo della spesa, il luogo del mercato, possa essere anche, perché no, il luogo dove casualmente si intercetta la persona che ha bisogno del lavoro, piuttosto che la persona che cerca un altro tipo di servizio come un aiuto alla casa. Quindi in questo senso penso che sia molto importante provare a sviluppare il tema almeno del nostro mercato coperto in questa direzione e non solo a fini commerciali e di punti vendita. Su questo appunto non vado oltre, questo mi sono permesso di segnalare alcuni punti che sono stati citati che per noi sono penso caratterizzanti, in parte dovremmo fare qualcosa noi, penso per esempio all'individuazione della sede in cui poter aprire un centro per l'impiego e altro invece dovrà vedere un po' una collaborazione. Quindi non vado oltre, lascio la parola ai diversi consiglieri che già si sono prenotati e ringrazio nuovamente per la presenza di oggi.
Grazie Presidente Locatelli, alla parola il consigliere Liepore, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera all'assessore. chiedo scusa, ma alle 20:30 ho un impegno personale, quindi vado via non per scortesia. Quindi non so se riesco a ascoltare tutti gli interventi. Lei ha chiesto di avere degli spunti, quindi cerco di fare delle critiche. Politiche del lavoro, è vero, non è una competenza specifica rispetto a quelle verticali che lei ha richiamato, però mi piace sempre guardare un po' i numeri, no? L'organismo un po' più vicino a noi, Regione Lombardia, sulle politiche del lavoro negli ultimi anni ha investito 124 milioni per la dote unica, la garanzia giovani, incentivi occupazione, smart working. Ha inserito da pochi mesi un voucher lavoro che va da 3.000 a 9.000 euro alle aziende che hanno dei nuovi assunti indipendentemente dall'età e per sostanzialmente sostenere un percorso formativo. Io lo chiamo l'alternativa al reddito di cittadinanza, nel senso che se bisogna dar lavoro bisogna incrociare la domanda e l'offerta dove c'è il lavoro, nelle imprese, non... Quindi io personalmente ho sempre grosse riserve sugli sportelli o intercettare, come ho sentito, chi ha bisogno del lavoro. Chi ha bisogno del lavoro si attiva. La formazione professionale nella nostra città ha un'altissima qualità, quasi paragonabile a un titolo di studio universitario. Chi frequenta un corso di formazione, è stato richiamato, ha una conversione, ho visto i dati, dell'85% trova il lavoro nel giro di 4 mesi dal termine della formazione professionale. Chi non trova il lavoro è perché non solo non lo cerca, ma non si forma, cioè vuole vivere fuori dal mercato del lavoro. Non lo so quali siano le ragioni, chi lo mantiene, quindi... Ritengo che questo modello che funziona, che ha portato in pochi mesi a 5.000 persone dal nulla a trovare il lavoro, quindi investire sulle imprese e la formazione interna delle imprese sia un modello virtuoso, perché è reale. Io faccio questo esempio perché andare allo sportello a trovare, ho bisogno del lavoro, ok, però il lavoro, se il lavoro mi trova, nell'impresa funziona meglio. Una seconda considerazione più di tipo professionale che istituzionale, mi riferivo alle start-up e gli incubatori. Allora, in Lombardia e Milano il 90% delle start-up nascono qua. Dati Camera del Commercio, che ho approfondito per motivi lavorativi, e che nel giro di 3 anni schiantano e fatturati sono 10-15 mila euro. Non si mantengono, muoiono. Quindi perché? Perché questo? Vabbè, non è un dato facile da analizzare, però ho avuto modo di confrontarmi con il Comune di Milano per cercare di capire come funziona l'incubatore, il facilitatore per creare nuove imprese. È quello che è il modello più lontano da quello che è il mondo reale e il mercato. Farraginoso, difficile, vecchio. Al di là della collaborazione con l'università e con la Camera del Commercio, riuscire ad avere lo spazio, riuscire ad avere un supporto, quando si riuscisse ad avere questi elementi, l'azienda non è più una startup, è già vecchia, non ce la fa, è lento. Io le porto questo esempio concreto, poi mi sono rivolto in un'altra città per aiutare due start-up, Torino, non c'entra niente la politica, lì ci sono spazi del comune, un incubatore gestito da una start-up che fa da incubatore, collabora con il Politecnico di Torino, ingegneria gestionale, e ho visto una piccola società da zero ad avere 4.600 persone formate che lavorano nel giro di 6 mesi. La ricerca dei fondi, investimenti da parte pubblica a fondo perduto, zero. Erogazioni liberali, zero. Se le idee funzionano, crescono e vanno. Torino, Milano, 100-0. Magari vado a fare un giro, provi a chiedere. Perché? Perché mettono in tempo reale le idee, i giovani, l'incubatore con il mondo delle imprese, di chi vuole investire sulla, in particolar modo sulla trasformazione digitale delle imprese. E i numeri sono impressionanti e i tempi di risposta sono in tempo reale. Fai la domanda e la risposta. Io ho visto invece che a Milano, pur avendo il maggior numero di aziende, un PIL molto più alto, si è troppo lenti rispetto alla velocità col quale le idee devono diventare realtà. Io faccio questa critica costruttiva, non dicendo che non va bene, però vedere 16 modelli realizzati, io là in 4 giorni ho visto 16 startup partire con fatturati enormi, anche a distanze di 2-3 anni che funzionano. Sarà stata una coincidenza, ma c'è una discrepanza troppo forte, quindi non posso pensare che la distanza tra Milano e Torino sia così alta. Però sapere che il PIL generato dalle trasformazioni digitali delle imprese è circa il 2%, ritengo che il Comune di Milano, pur avendo tante esperienze eccezionali, quelle pubbliche, intendo la Bocconi, che è all'interno dell'incubatore, Camera del Commercio, non abbia la capacità di tenere il passo con i tempi, quindi mi aspetterei di più dalla mia città. Faccio questa critica che non vuole essere un giudizio negativo, ma un invito a vedere modelli diversi che hanno curve di crescita completamente diverse. E a investimento pubblico zero, perché l'investimento pubblico può servire, ma a volte è un motivo per giustificare la realizzazione di un progetto e la chiusura con la morte dello stesso. Mi fermo perché dopo non lascio spazio agli altri, sarebbero tante altre cose da dire, però l'invito è magari meno sportelli, più attenzione a quello che è il mondo reale e alla flessibilità che deve avere un'amministrazione. Chiudo citando un proverbio che ho trovato, che mi piace, un vecchio proverbio africano, quindi degli albori dell'umanità. Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno. Ecco, io l'invito che le faccio, visto che è giovane e ha tante idee, è che se vogliamo andare lontano, dobbiamo andare tutti insieme. Non possiamo correre da soli per arrivare prima, quindi utilizzare le altre istituzioni, utilizzare il mondo delle imprese, deve essere un modello che è sostenibile nell'idea, prima che nella finanza, nell'investimento economico, perché se non ci sono le gambe poi muoiono, e il numero di start-up che muoiono, che sono incubatori, che nascono e che fatturano meno di un piccolo artigiano, è un indicatore che fa capire che la realtà non è così come noi ce la prospettiamo. E mi auguro che l'amministrazione riesca a cogliere questo modo di pensare diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. La parola al consigliere Candy.
Grazie Presidente. Anche io volevo ringraziare l'assessora per essere qui e per la relazione esaustiva. Volevo ritornare anch'io un secondo sul tema dei DUC che ha già accennato anche il Presidente Locatelli, perché come Commissione Commercio del Municipio ci piacerebbe affrontarlo in maniera seria in questi anni. C'è un problema, infatti vorrei fare una richiesta più che una vera e propria domanda. Il fatto che il DUC, ovviamente, la nostra idea era via Padova, perché noi dobbiamo sapere che via Padova è una delle vie che ha più proprio negozi, attività, licenze di Milano, però ha una certa fragilità delle associazioni di categorie, cioè di commercianti della via, c'è una certa divisione. Viale Monza è un po' meglio la situazione, però anche lì insomma non è proprio semplicissima. E per di più un'altra delle condizioni di base, cioè anche una certa omogeneità delle attività commerciali, non c'è come altre zone, io penso all'isola. Non so, i DUC che funzionano bene quando sono DUC dove si lavora assieme. E quindi chiedevo se c'era la possibilità di essere affiancati in questa fase appunto di creazione di supporto, di incubazione delle associazioni di categoria di commercianti di via, cosa che un po' fa con Confcommercio, lo fa anche bene, diciamo, però devo dire un po' qui si è un po' arresa anche Confcommercio. E è un peccato secondo me, perché la potenzialità è molto alta e, come accennava lei, credo che svolgano anche un ruolo sociale nella nostra zona, anche veramente un luogo di integrazione, di dialogo che non avviene in altri, e quindi bisogna un po' riconoscerlo. Quindi mi piacerebbe affrontare insieme all'opposizione, perché c'è l'interesse, abbiamo approvato una mozione comune, e ovviamente Via Padova è Nolo è un'altra cosa, Via Padova ha tante anime all'interno, però potrebbe essere un elemento importante. Come dicevamo, devono essere dei DUC che poi funzionano, quindi che hanno dei riconoscimenti sia comunali che regionali, che abbiamo visto che alcuni funzionano molto bene, altri sono partiti un pochino più a rilento. Comunque, insomma, ci piacerebbe affrontarlo, abbiamo ancora tanto tempo e mi piacerebbe farlo. Grazie.
Grazie, consigliere Candy. La parola alla consigliera Pirina.
Grazie Presidente, grazie Assessora. Anch'io ringrazio molto io per l'intervento, per gli spunti. Ammetto che, nonostante anche professionalmente stia seguendo il patto per il lavoro, ci sono stati alcuni spunti che non conoscevo, che sono interessanti e ovviamente mi piacerebbe approfondirli, ma non so se avremo spazio oggi. Nel frattempo mi volevo ricollegare all'argomento dello sportello che citava il consigliere Lepore. Ovviamente io ho una posizione diametralmente opposta, nel senso che, avendo una visione delle politiche attive del lavoro a livello anche nazionale, oltre che regionale, so benissimo, come lo sapete voi, che abbiamo un grossissimo problema a livello nazionale legato al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Sappiamo anche che gli ITS, insomma, hanno necessità, è vero che hanno un'altissima occupazione, ma abbiamo anche necessità che poi i ragazzi ci si iscrivano agli ITS. Questo è un obiettivo che abbiamo un po' tutti, e da questo punto di vista diciamo che i centri per l'impiego, nel modo in cui sono stati rivisti e riorganizzati a livello nazionale, funzionano un po' anche da player in in quest'ottica, e quindi un po' da volano di tutte quelle che sono anche le azioni intraprese a livello appunto nazionale, ma anche a livello regionale, per cercare di mettere insieme domanda e offerta di lavoro. Sicuramente ci sono delle persone che non hanno bisogno degli sportelli, ma sicuramente ci sono tante persone che sono anche obiettivo di programmi tipo Goal e dei numeri che dobbiamo raggiungere con il PNRR, che sono gli inattivi, che sono i disoccupati, le donne, i fragili. Quindi, è troppo comodo pensare che ci siano soltanto il cluster 1 delle persone dei ready to work, ma non sono tutti così, e quindi dobbiamo sicuramente prendere in considerazione tutti. Da questo punto di vista io ho sposato grandemente l'idea del cercare invece di avere delle istituzioni che siano il più possibile vicine ai cittadini, che li possano intercettare lì dove sono, e quindi l'idea di un centro per l'impiego declinato anche a uno o più centri per l'impiego, diciamo sedi del centro per l'impiego declinate anche a livello municipale, e quindi disponibilità a cercare e immaginare come si possano trovare anche nel nostro municipio, proprio perché credo che le persone alla fine siano dove vivono, dove abitano, e lì è il posto dove è più facile intercettarle, perché se no noi abbiamo dei programmi nazionali meravigliosi, degli obiettivi nazionali meravigliosi, ma poi le persone ce le perdiamo per strada. E questa poi è responsabilità di tutti noi, a tutti i livelli istituzionali, secondo me, anche se è vero che il lavoro ovviamente non è competenza né comunale né municipale, condivisa tra Stato e Regione, però secondo me è un po' un compito che dobbiamo portare avanti tutti come istituzione, cioè un peso morale che abbiamo tutti quanti. Quindi da questo punto di vista, anzi, mi verrebbe proprio da fare un invito inverso, cioè quello di cercare di pensare e di ragionare più strumenti che vedano il municipio in collaborazione con il comune per pensare a delle azioni che possano veramente essere efficaci. Chiedevo prima alle colleghe dell'assessorato se per esempio un progetto che ho visto promosso da Bertolè, dalla Scavuzzo, che è la scuola bottega, fosse una cosa legata al vostro assessorato. Probabilmente no, ma non importa, non è quello. Il concetto è che ci sono dei progetti molto concreti fatti con, in questo caso forse era una scuola e non un ente di formazione, che hanno lo scopo di pensare proprio a delle azioni concrete per cercare di contrastare la dispersione scolastica, l'abbandono, eccetera, e di recuperare le persone e di offrirgli un'opportunità formativa prima ancora che lavorativa. Per cui il mio invito invece è proprio a pensare a noi, visto che siamo l'istituzione più vicina, tra virgolette, che intercetta più spesso, diciamo, anche le persone, di vederci anche come invece un'opportunità per ragionare insieme a dei progetti, magari molto più piccoli, però molto più concreti e anche con una spendibilità reale. Grazie.
Grazie, consigliera Pirina. Consigliere Nava, poi apriamo un primo giro di risposte. Prego, consigliere Nava.
Grazie Assessore, grazie per esserci venuta a trovare e attraverso, come dire, la sua motivazione un pochino, diciamo, riesce a instillare anche a noi un po' di motivazione, che siamo ai minimi termini qui, perché questa è un'istituzione vuota, come saprano, cioè, spesso ci parliamo addosso, quindi... Soprattutto da chi arriva dall'esperienza dell'ambito privato sa che i rapporti, le relazioni, la passione al lavoro e le motivazioni sono ben diverse rispetto a qui dentro. Anche se io faccio parte dell'opposizione, ma ho fatto parte della maggioranza e la musica non è che cambi un granché. Per quello che diceva a proposito delle sue deleghe da una parte nell'ambito del commercio, dall'altra della parte più lavoristica, più squisitamente lavoristica, io sono molto più interessato alla parte più commerciale. Perché sono più interessato? Io ho una competenza lavoristica, ma sono più interessato da questo punto di vista alla sua parte commerciale, perché secondo me lei ha naturalmente più chance, più leve, più efficacia nell'intervento dal lato commerciale che non dal lato lavoristico. Il lato lavoristico simbolicamente è come, questa è naturalmente la mia interpretazione, è come se lei entrasse nella sua stanza, nella stanza dei bottoni, ma non trova i bottoni. Nel senso che le competenze sono altrove, naturalmente. Ha una moral suasion, ha una capacità di intervento, quindi ha messo insieme una mobilitazione, un lavorio notevole. Dopodiché bisogna arrivare a un punto in cui si traccia la riga e vediamo quanto si riesce a portare efficacemente ed effettivamente a casa. Perché sappiamo che quando il pubblico tratta il lavoro fa venire i capelli bianchi a tutti, soprattutto ai disoccupati, perché non colloca nessuno. In media abbiamo a Milano oscilla tra il 3 e il 4% le persone che si vengono collocate dagli uffici pubblici, dal centro per l'impiego, e una parte corposa di questi sono i collocati obbligatoriamente, quella è la legge sulla collocazione obbligatoria, quindi stiamo parlando del nulla. Gli unici che collocano sono le agenzie di somministrazione, le tante vituperate, agenzie interinali, manifestazioni contro, lotta di classe all'inizio nel 97 quando sono nate, dopo naturalmente tutti si sono dimenticati perché sono tutti diventati un pochino più liberali e allora tutti un po' più liberali, quelli che contano sono diventati un po' più liberali, abbi fede. Almeno dicono, perché poi la capacità di metamorfosi in questo paese è straordinaria. E quindi lasciamoli collocare da chi professionalmente sono preparati per collocarli, perché il pubblico non è francamente preparato, perché ce lo dicono i dati e ce lo dicono le persone che aspettano di essere collocate. Ciò che invece è molto interessante è la parte sul DUC, sui mercati coperti e i mercati scoperti. Trovo molto interessante, ad esempio, quello che diceva, anche se naturalmente non ne conosco i presupposti, il progetto, la riqualificazione, il rilancio, il reset dei mercati scoperti, perché c'è molto da fare e molto da lavorare. C'è anche, come saprà, un'irregolarità diffusa, anche, quindi non solo quello che diceva lei, ma anche la parte, diciamo così, più genuina dal punto di vista della competitività. E sui mercati coperti c'è una partita bellissima, perché c'è la riqualificazione dei quartieri. Noi ne abbiamo due, qui uno sta avendo un'assegnazione funzionale diversa, quella della Casa delle Comunità qui al mercato di Gorla, ma poi abbiamo quello di Rovereto e Pasteur. Attraverso un progetto o dei progetti sensati, interessanti, veramente si può rigenerare la dinamica relazionale di un intero quartiere. Come ultima cosa butto lì semplicemente questa cosa: io ho fantasticato tantissime volte su un progetto ipotetico di riqualificazione del vecchio mercato di Gorla, coinvolgendo ad esempio Coldiretti. E perché? Perché Coldiretti? Perché Coldiretti poteva coinvolgere le cascine della Brianza, del sud Milano, e poteva da quel punto di vista dare un know-how straordinario al Comune di Milano per potenziare sia dal lato dell'offerta, nel senso le cascine cosa offrono? Offrono carne, offrono pane, offrono genuinità a prezzi, diciamo così, che potrebbero essere assolutamente competitivi rispetto ai supermercati. Dall'altro lato creare dei punti di ristoro di grande qualità e di genuinità, non semplicemente la ristorazione buttata lì così. Perché spesso la qualità viene accompagnata e si accompagna molto, è compatibile col bello da questo punto di vista. Però purtroppo non ho visto ancora nulla da questo punto di vista. Devo dire che ad esempio il mercato comunale, e poi mi taccio, il mercato comunale, quello che è stato riaperto e rilanciato negli ultimi anni in corso 22 marzo, ha un'idea di sviluppo da questo punto di vista. Quindi urbanistica e sinergia con la riqualificazione, i progetti di cui parlava lei, mi interessa molto dal punto di vista commerciale.
Grazie consigliere Nava, una prima tornata di risposte, prego.
Grazie, allora grazie per i primi interventi, rispondo un po' in ordine sparso, parto dalla fine. Mi piace molto in realtà lo stimolo che ha dato sulle cascine, perché è una cosa che inizialmente sulle attività agricole, quindi produttive agricole, avevamo provato a immaginare, non l'abbiamo messa in cantiere focus così bene, ma secondo me è un discorso che si può riprendere in mano, e quindi quello è uno stimolo che, se ci si vuole lavorare, insomma, sono ben felice di provare a seguirlo, ovviamente anche con la vice sindaco per la parte food policy. Però il fatto che le cascine possano avere una rivalutazione, insomma essere messe con un'anima diversa, ma molto anzi più in linea e forse anche marketing, se vogliamo, no? Con un'operazione di marketing su quello, mi trovo assolutamente d'accordo. Il commento che ha fatto sulla rigenerazione urbana che passa dai mercati e dal commercio, assolutamente io la penso esattamente così. Non avevamo condiviso o comunque incluso, coinvolto Coldiretti, ma è un ottimo stimolo, mentre invece Sogemi è coinvolta nel rifacimento di alcuni mercati, di uno in particolare, quello di Prealpi, tra un po' mi viene in mente, che però appunto è in previsione rifacimento. Adesso c'è un momento di lavoro in cui viene tolto l'amianto, ma subito dopo quella assegnazione è già stata appunto affidata a Sogemi, quindi Sogemi farà un lavoro molto simile a quello che diceva con Coldiretti, però chissà, magari anche Coldiretti può essere incluso in questo. Sullo scetticismo invece sul mercato del lavoro e centri per l'impiego sorrido, nel senso che non la penso in modo troppo diverso, anzi abbastanza simile, ma è la ragione per cui abbiamo pensato di inserire delle azioni in cui attiviamo in prima battuta i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro private, quindi le varie Adecco, G-Group e quant'altro, nelle chiamate attive alle persone, proprio perché, a differenza di quello che si diceva prima, ma che ha detto molto bene anche la consigliera Aprina, non è vero che chi ha bisogno del lavoro si attiva. Alcuni sicuramente sì, c'è una parte ovviamente più esperta, più capace, più pronta che si attiva, ma c'è tutto un altro pezzo che riguarda proprio il mondo soprattutto di chi è più fragile, di chi è inattivo, di un universo femminile che non si attiva e che invece va stimolato, va cercato e bisogna saper cogliere. Ecco perché il progetto di aprire gli sportelli, per intanto di fare delle azioni attive e non rilasciare soltanto gli sportelli per il lavoro, ma il progetto di aprire gli sportelli per lavoro in luoghi non convenzionali è la parte che mettiamo noi come Comune di Milano, quindi cercando di intercettare le persone, il bisogno laddove c'è, ma il progetto di aprire in modo capillare tutta una serie di sportelli per il lavoro non è del Comune, è della Regione e del Piano Gol, come ricordava la consigliera Prina. Quindi non siamo noi a voler aprire una marea di sportelli per il lavoro, ma sono milioni e milioni del PNRR che il Piano Gol e il ministro Orlando aveva dato alle regioni, assegnato alle regioni, e che le regioni assegnano alle città metropolitane per aprire, quindi non ai comuni ma alle città metropolitane, per aprire centri per l'impiego, sportelli lavoro in modo diffuso e capillare nelle città. Quello che diciamo noi su questo piano, avendo uno scetticismo personale che condivido in buona parte, è appunto non apriamoli e basta, ma cerchiamo di aprirli laddove possiamo, intercettare innanzitutto effettivamente chi ha bisogno e chi non si attiva da solo in prima battuta, ma poi, come diceva anche qui la consigliera Prina, mi piace tantissimo lo stimolo, lo colgo e quindi anche qua sono assolutamente disponibile a lavorarne insieme, di quali possono essere progetti strumenti che da dare o da scambiarci in una collaborazione più attiva con i municipi, per far sì che chi è in prima linea, cioè più vicino al cittadino di nuovo e a chi quindi può esprimere un bisogno di qualsiasi tipo, adesso stiamo parlando del lavoro ma questo ovviamente può essere rivolto a qualsiasi anche altro mondo, perfetto, cioè il municipio che sicuramente è in prima linea, molto ancora più probabilmente del comune, possa avere degli strumenti e possa collaborare in un modo ancora più diretto per dare risposte e per costruire una collaborazione, un'azione più attiva. Quindi meno sportelli per il lavoro, potrei anche essere in linea di base assolutamente d'accordo con il consigliere Lepore, ma ripeto, non è un progetto nostro, è un progetto regionale e statale a cui assolutamente noi rispondiamo come siamo tenuti prima di tutto a fare. Aggiungiamo la parte che dice sì, però attiviamoci davvero tutti quanti insieme, andando a cercare laddove c'è il bisogno. Sono d'accordo con il consigliere Lepore quando racconta un po', me la faccio dire con una battuta, uno spot elettorale, quello che la regione ha messo a disposizione, no, per di voucher che ha raccontato sul tema lavoro, li condivido tutti e devo dire, confermo il fatto, l'ho detto io per prima, che la regione e l'assessora Rizzoli da questo punto di vista ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché il voucher per la formazione che ho citato io già nella mia introduzione è un voucher estremamente utile e tra l'altro il Premier Draghi l'aveva anche preso a modello e lo stava cercando di portare avanti prima che cadesse, è un strumento estremamente utile per l'inserimento lavorativo. Lei ha dato anche i numeri che sono assolutamente corretti, investire sulle aziende affinché possano erogare dei corsi di formazione gratuiti per reclutare personale penso anch'io che sia uno strumento non solo necessario, ma anche, come si può dire, di supporto al reddito di cittadinanza, o forse è quel pezzo che manca al reddito di cittadinanza per far sì che possa funzionare, cioè bene la parte di supporto alla povertà, non bene la parte di politiche attive, che è il pezzo da migliorare, dove invece voucher per la formazione e tutte le altre azioni che ha ricordato che la Regione Lombardia ha fatto, invece potrebbero essere un pezzo assolutamente utile, e quindi in questo mi trovo d'accordo. Non sono d'accordo invece sulla parte relativa alla critica costruttiva che ha fatto sul mondo delle start-up, ma per due ragioni. Il primo, probabilmente confondendo una cosa che ho spiegato credo male io, sui progetti e i bandi che ho raccontato di investimento pubblico. Quelli sono bandi per il commercio e il servizio, cioè i progetti di artigianato nei quartieri della città dove a commercio e servizi artigianato non ci sono, quindi il panettiere, quindi il calzolaio, quindi la sartoria, quindi la lavanderia, cioè stiamo parlando di bandi per far sì che in quartieri dove questo tipo di prodotti e di servizi non ci sono vengano invece sviluppati attraverso dei fondi che, ripeto, sono europei e nazionali. Quindi 16 progetti che ha citato, che appunto, riprendendo le mie parole, sono stati finanziati quest'anno di crowdfunding civico, sono progetti di questa tipologia. Se invece parliamo dell'ecosistema dell'innovazione, e ci teneva a dire investimento pubblico zero, lo penso anch'io, ma non lo quindi io concordo con il suo commento, non lo pensa Regione Lombardia, che invece ha aperto un fondo recentemente da 40 milioni di euro che si estenderà raddoppiandosi nel giro di 3 anni per supportare con fondi pubblici le start-up. Siccome lei ha citato benissimo, molto meglio di me, i numeri che le start-up fanno, credo che con 40 milioni di euro che arrivano in 3 anni 80 milioni i comuni potrebbero fare tantissime cose, mentre invece il mestiere di finanziare e realizzare dei fondi di investimento andrebbe lasciato forse a chi questo lo fa appunto di mestiere, cioè i fondi di investimento che noi cerchiamo di attrarre a Milano e in Lombardia in generale. Il mondo però e cosa c'è di pubblico e di supporto pubblico alla costruzione dell'ecosistema dell'innovazione, quindi degli incubatori, degli acceleratori che raccontava, facendo un perfetto esempio con Torino? Assolutamente nulla, cioè non esiste. Ha ragione quando mi cita l'esempio di Torino rispetto a Milano. A Milano non ci sono, e infatti quello che raccontavo nella costruzione di questo ecosistema è proprio lo sviluppo e la volontà di cercare di realizzare non fondi di investimento, perché non serve questo, perché appunto lo fa chi lo fa di mestiere, quindi non servono soldi pubblici messi su questo, ma invece servono tutta una serie di servizi per far sì che queste realtà, queste start-up siano supportate proprio nel inserirsi nel tessuto territoriale, nell'avere i servizi necessari proprio per essere veloci poi nella crescita, come ha giustamente detto. Cito un esempio su tutti di questo, numeri alla mano, al di là di che cosa fa Torino, l'Italia in generale ha una raccolta di finanziamenti di 3 miliardi per le start-up, Parigi, la Francia, arriva a 12 miliardi. È chiaro che, no, lo dicevo prima, ci diciamo che siamo la Silicon Valley d'Italia, ma se guardiamo fuori i confini nazionali di Silicon Valley noi non abbiamo assolutamente nulla. La volontà quindi è non tanto metterci 40 milioni di fondi pubblici che non servono a nulla perché ci sono degli zeri di differenza, ma provare a costruire una rete, un tessuto, una città attrattiva che questi fondi di investimento li riesca ad attrarre, a portare a Milano, a portare in Italia, in modo tale che si investa sulle realtà, sulle imprese italiane, ma soprattutto che li si aiuti a crescere, anche creando una rete di servizi, che il Comune invece su questo molto può fare insieme alla Regione, di servizi per la crescita di queste realtà. Il pezzo commercio e il pezzo DUC, quindi chiudo con l'ultimo, penultimo intervento che avevo sentito, credo che Via Padova sia probabilmente da attenzionare, sicuramente anche Napotoriani e quindi la parte di Stazione Centrale. Noi su questo devo devo dire che quel consorzio, anche se non riconosciuto, in realtà è molto costruttivo e positivo, e abbiamo un'interlocuzione costante. Sarebbe anche bello, e ne abbiamo parlato prima delle vacanze di Natale, provare a pensare, e ci stiamo lavorando anche con l'assessore Riva, a un programma palinsesto, non lo so, di attività che si svolgono davanti alla stazione centrale, in modo tale che quell'area sia sempre occupata, come lo è stato durante le vacanze, dalla pista di pattinaggio piuttosto che da un'offerta di qualsiasi tipologia sia, sportiva o non sportiva, o appunto per famiglie, ma di un'offerta rivolta ai cittadini, alle famiglie della zona, e che porta, no, cioè fuori da quella realtà, tutto quello che invece di degrado c'è ed è molto presente. Quindi sarebbe bello, su questo è una delle cose su cui un DUC potrebbe benissimo lavorare, quindi assolutamente d'accordo affinché si lavori perché sia riconosciuto. Abbiamo il bando DUC della regione, appunto abbiamo partecipato ma abbiamo avuto meno investimenti di quelli che avevamo richiesto nel progetto, circa la metà, quindi non riusciremo a fare tutti i progetti che avevamo in mente, e probabilmente insomma su via Padova qualche ragionamento in più magari per il bando del prossimo, la prossima occasione potremo provare a farla. Abbiamo meno soldi però, e intanto possiamo, anche se non con finanziamenti, ragionarci, e avevo preso l'elenco di chi fa parte dei DUC proprio da statuto, quindi da regolamento. Ci sono due consiglieri del municipio dove il DUC è ubicato, credo che anche voi abbiate, se non erro, nominato chi sono i referenti del DUC. Benissimo, due soggetti nominati da Confcommercio in rappresentanza dei commercianti e Confcommercio non Confesercenti, semplicemente perché è deciso sulla è uno solo delle rappresentanze sulla numerica degli iscritti, quindi è Confcommercio nel caso specifico, ma tutte le conferenze che facciamo con il mondo del commercio invitiamo ai tavoli anche sempre Confesercenti, come giusto che sia, e poi due soggetti scelti dal comune come stakeholder significativi, che possono essere associazioni, istituzioni culturali di quella area di riferimento del DUC. Quindi la partecipazione attiva non solo del municipio ma anche delle realtà significative del municipio nella valorizzazione e progettazione dei DUC, come diceva, è assolutamente ben accetta, voluta, ma anche prevista dal regolamento, quindi necessaria.
Grazie. Ho ancora due interventi prenotati. La consigliera De Leidi, prego.
Grazie, buonasera, grazie Assessore. Per quanto riguarda la questione in generale della qualità del lavoro e anche della questione del lavoro femminile, mi chiedevo, per quanto riguarda gli incentivi e le azioni sullo smart working e sul lavoro da remoto, sono stati pensati degli interventi mirati anche sulle piccole e medie imprese, nel senso che le grandi società tendenzialmente dopo il periodo Covid hanno incentivato molto delle soluzioni ibride del lavoro, probabilmente anche per una convenienza interna loro. Sulle piccole realtà invece è un po' più complicato, nel senso che anche andare a organizzare come gestire i turni a casa è un po' più complicato. Però penso che sia importante, nel senso che dà la possibilità, abbattendo i costi di trasporto e soprattutto i tempi, di poter avere una qualità di vita migliore e riuscire a conciliare meglio quello che è il lavoro che si fa in ufficio piuttosto che con quello che è poi il lavoro a casa o comunque la vita in generale delle persone, anche se so che effettivamente è complicato trattandosi di un rapporto con i privati. E poi per quanto riguarda i municipi, se si sta pensando ad un incremento del personale, nel senso che qualcosa è già stato fatto, però effettivamente per quello che vediamo noi ci sono delle difficoltà, quindi sarebbe, visto che la funzione dei municipi e il lavoro che fa il municipio si sta sviluppando, crescendo, è una realtà comunque relativamente nuova con tutti i cambi che ci sono stati, quindi pensare anche di andare a ragionare su effettivamente quella che è la mole di lavoro, che è tanta, penso sia un tema importante anche nell'ottica di Città 15 minuti, proprio perché il municipio è un punto di riferimento anche per i cittadini. È un grosso peccato, tra l'altro, tra parentesi, la questione della possibilità di utilizzare l'anagrafe, di utilizzare le edicole come servizio anagrafe, nel senso che anzi era un qualcosa che sarebbe stato bene riuscire a incrementare, mi è capitato di avere varie segnalazioni anche per quanto riguarda per esempio il tema delle tessere elettorali, per cui c'erano alcune realtà che riuscivano, ma erano ancora poche, a dare anche questo servizio, che avrebbe molto sgravato quelli che sono gli uffici comunali, però purtroppo appunto su questo è un'occasione persa. Un'ultima cosa per quanto riguarda il costo della vita, è vero, è necessario un adeguamento degli stipendi. Io penso che nel nostro territorio in generale, su Milano, ci sia anche un grosso tema di edificazione, nel senso che abbiamo un tessuto urbano che sta crescendo molto, anche in realtà che hanno servizi legati, come dire, all'urbanistica, che quindi non possono essere ampliati più di tanto, dove però arriveranno e continuano ad arrivare molte persone, e i costi delle case, sia degli affitti ma soprattutto dei metri quadri, sta diventando davvero molto alto, per cui tante famiglie che decidono di spostarsi fuori Milano spesso lo fanno non solo per una questione di non starci dentro con i costi, ma anche perché, insomma, a parità di quello che può essere appunto un acquisto, un affitto di una casa di una dimensione dignitosa, soprattutto con una famiglia di più di due persone, venga molto più facile da gestire appena fuori Milano, appunto. Però so che questo non è un tema che riguarda prettamente il lavoro, ritengo sia importante ragionarci, perché sarà un problema che andrà a aumentare negli anni, vista la situazione. Grazie.
Grazie, consigliera De Leidi. Consigliera Capuano.
Sì, grazie, grazie all'assessora, una bellissima esposizione, però io devo dire che a un anno e più dall'elezione di questa giunta, quello che mi piacerebbe, e vale per tutti, e vale per qualsiasi assessore passi in questo consiglio, mi aspetterei dire: siamo partiti da qua, siamo qua e vogliamo arrivare qua. E io non ho visto un numero, cioè io non ho visto un dato, è stato molto raccontato, e questa è una critica che faccio anche verso la mia parte politica, ovviamente, non è una cosa che dico a cuor leggero, perché dobbiamo imparare come amministratori a lavorare con scenari, sulla base di scenari. I scenari sono raccontati dai numeri, sono la cosa più vera e poco malleabile che esista. Patto per il lavoro, alcune cose sono state accennate dal consigliere Nava che mi ha preceduto, non sono così pessimista come lui, però dico che c'è un grande assente nel patto per il lavoro, non c'è Regione Lombardia, che ha le competenze costituzionali e all'erogazione di alcuni diritti e di alcuni servizi essenziali legati al mondo del lavoro. Allora il patto per il lavoro è uno scenario bellissimo, un progetto meraviglioso, ma c'è un grande assente su cui, secondo me, l'interlocuzione, al di là delle parti politiche che governano Regione Lombardia e che governano Città Metropolitana, devono trovare un tavolo di dialogo. Ancora, io ho poi, per mia forma mentis, ma forse sbaglierò, il patto per il lavoro, questo penso fosse stato qualcosa che anche Fondazione Feltrinelli aveva annotato tra le criticità: non c'è un cruscotto, non c'è un reporting, non c'è un sistema di regia che consenta poi di mettere giù effettivamente, di poter tenere monitorato, e questo lo dico proprio perché secondo me il patto per il lavoro è una grande sfida che il Comune di Milano, di cui il Comune di Milano si è fatto, come dire, promotore, quindi proprio perché ci credo in questa cosa e proprio perché questa cosa secondo me deve riuscire a funzionare. E quindi questo è una piccola riflessione, poi spero di essere, come dire, corretta e contraddetta. Un'altra cosa su cui l'assessora ci ha reso edotti è la parità di genere, quindi nell'ambito del patto del lavoro, e l'occupazione femminile. È vero, Milano è avanti rispetto allo scenario italiano, ancora indietro, però voi non scartabellate mai, non aprite mai il pacchetto, voi e noi non apriamo mai il pacchetto e noi dobbiamo farlo, dobbiamo aprire il pacchetto e vedere in che posizione si trovano le donne che lavorano nelle aziende, idem le partecipate, perché non basta mettere le donne nei CDA nominati politicamente. Se vogliamo fare buon lavoro, le donne le facciamo crescere nelle aziende. Nelle partecipate non ci sono donne in funzioni apicali, o ce ne sono molto meno, con un tasso che è uguale a quello nazionale. Io spero di essere smentita, dico questo perché io spero di essere smentita. Se non sono smentita o non sarò smentita, lavoriamoci su questo punto, perché su questo dobbiamo lavorare. Le partecipate sono SPA, non hanno un contratto di lavoro del pubblico impiego, hanno il contratto di lavoro del settore a cui appartengono e afferiscono. E siccome in questo paese non c'è una legge sulla rappresentanza sindacale, ognuno si firma e aderisce al contratto che vuole. Quindi anche su questo aspetto io ci farei una riflessione. Quindi parità di genere e partecipate, visto che il Comune di Milano e le aziende che ruotano intorno al Comune di Milano sono il più importante datore di lavoro di Regione Lombardia, della Regione Lombardia, io su questo ci farei una riflessione, spero di sbagliarmi. I fondi prossima impresa, 1,2 milioni. Siccome è la seconda volta che vengono messi a bando, forse c'era anche nel 2021, se non ricordo, ma no, forse è il primo anno vero che viene fatto. Mi ricordo che c'era qualcosa di simile che era stato fatto. Però ecco, magari anche qui un segnale di monitoraggio, no? Cioè come li monitoriamo, quanto successo hanno, qual è l'indicatore di performance che ci sta a cuore. Perché anche così si corregge il tiro, no? Fermo restando che 1,2 milioni di euro sono comunque un bel investimento fatto sulle imprese del territorio e le imprese di vicinato. Quindi io un po' trovo queste progettualità che vanno a dare dei soldi un po' lacunose nella parte relativa al monitoraggio dell'efficacia. Ultimo punto, poi mi taccio. Moda e design, o comunque Milano è famosissima per le sue settimane, le sue week, ok? Abbiamo week in tutti i mesi, ogni mese c'è una week, la digital week, il salone con il suo fuorisalone. Questo deve arrivare anche nelle periferie. Cioè io ogni anno mi faccio il salone, è via Durini, è bellissima. Noi siamo fortunati nel municipio 2 in cui abbiamo alcuni punti, in cui soprattutto nella settimana del design, Nolo si anima, qualche imprenditore, qualche piccolo studio, arriva anche su via Padova, arriva in zona Baggiolina, ma noi, visto che ci sono visto che il comune è, come dire, fa la regia di queste grandi manifestazioni, ma queste grandi manifestazioni devono uscire dal centro. Uscire dal centro. La cultura si fa in periferia, se no non è cultura, è una roba diversa per fare ghetto. Noi dobbiamo cioè le aziende, le imprese, le piccole imprese devono arrivare qui, devono arrivare in quartiere Adriano, devono arrivare su via Padova, devono andare su via Le Monza. Io ripeto, qualche segnale l'abbiamo visto, sicuramente rispetto agli anni passati li abbiamo visti questi segnali, secondo me la direzione è, perché altrimenti la città in 15 minuti vale solo per alcuni progetti e per altri no. Città in 15 minuti deve essere anche la Fashion Week in 15 minuti, deve essere anche il salone il fuorisalone in 15 minuti. Ecco, io vorrei lavorare su questo e vorrei che il municipio fosse parte di questa nuova progettualità. Grazie.
Grazie consigliera Capuano. La consigliera Canali conclude gli interventi. Prego.
Grazie Presidente e grazie all'assessora per l'intervento molto interessante ed esaustivo. Io volevo così dedicare un plauso alle iniziative per l'incentivazione del lavoro femminile. Ci sono già stati due interventi precedenti con alcuni commenti in proposito a cui mi accodo volentieri. Volevo capire, anche in quanto vicepresidente della Commissione Pari Opportunità, di cui il consigliere Bassani è presidente, noi stessi abbiamo fatto un paio di commissioni. Lei ha citato sia il Centro Milano Donna che AFOL. Noi abbiamo fatto una commissione specifica sull'empowerment femminile dal punto di vista economico, anche con AFOL, che ha partecipato alla commissione, proprio per capire come collaborare meglio in questo senso, proprio per incentivare le donne a trovare e cercare spesso lavoro anche, e abbiamo fatto anche commissioni con il Centro Milano Donna per promuovere comunque il ruolo del Centro Milano Donna all'interno del municipio e cercare di capire anche come promuoverlo e come utilizzare questo spazio e questa risorsa al meglio. E lo sportello lavoro dedicato alle donne era un tema che era emerso da queste commissioni. Ora, la mia domanda è collegata alla commissione che avevamo fatto, a cui aveva partecipato anche AFOL, che ci avevano spiegato i progetti, quindi come funzionavano questi sportelli dedicati alle donne, al lavoro femminile, e avevano parlato, scusi, intanto sto leggendo gli appunti della commissione per essere più precisa, loro ricordo che avevano parlato non solo di uno sportello dove appunto tu vieni, io ti spiego quali sono, diciamo, lo sportello lavoro tipico, ma c'era tutto un lavoro di affiancamento che veniva fatto per aiutare le donne in qualche modo a riconoscere e valorizzare la loro esperienza, a volte lavorativa, a volte anche di tutti i giorni, di cura della casa o quant'altro, perché comunque anche quelle sono delle skills che spesso in alcuni ambiti possono essere utili, proprio perché spesso è una questione che le persone non cercano proprio lavoro, soprattutto le donne, che sono la categoria più penalizzata nel momento in cui c'è una crisi lavorativa a livello di possibilità di lavoro. Abbiamo visto il Covid, la stragrande maggioranza delle persone che hanno perso il lavoro durante il Covid sono state donne. Quindi è una questione sì di offrire lo sportello a cui loro possono andare per accedere a informazioni e anche una guida su come sistemare il loro curriculum, ma anche un percorso parallelo di discussione di come le skill che comunque hanno possono essere valorizzate, proprio per disincentivare questa demoralizzazione, questa rinuncia quasi a cercare o a pensare di poter trovare un lavoro. Quindi volevo capire se c'è anche questo percorso parallelo in qualche modo offerto. E l'ultima domanda è molto logistica, immagino che le slide saranno condivise con i consiglieri, giusto per capire. Grazie.
Grazie consigliera Canali, io non ho ulteriori iscrizioni da parte dei consiglieri, do la parola per la replica finale all'assessora.
Allora, ha toccato tantissimi punti la consigliera Capuano, quindi cerco di rispondere a tutti. Siamo partiti da qua, dobbiamo arrivare qua, era un po' il senso dell'incontro su cui sicuramente lavoreremo ancora di più anche nei prossimi incontri. È ottimo lo spunto, diciamo, del monitoraggio di ogni azione che viene fatta. Io, appunto, venendo dal contesto privato, questa, diciamo, attenzione al dato e al numero e alla performance ce l'ho, diciamo, un po' nel DNA, no? Cioè, come forma mentis. È vero anche che in contesto di azioni che non sono business ma che sono politiche per la città, non tutto è sempre misurabile con un numero, quindi quando raccontiamo di progetti come ad esempio la mentorship al femminile, stiamo parlando di un progetto che, se la volessimo dire in numerica, era zero: sono 580 ragazze contattate per 6 mesi con incontri con Emma Marcegaglia, Angela Missoni, la Ferretti, direttrici di testate editoriali, imprenditoriali, imprenditrici e quant'altro, quindi da 0 a 580, ma non credo che l'efficacia di quel progetto si possa misurare con il numero 580 ragazze, credo che l'efficacia di progetti del genere si debba misurare in altro modo, però la sensibilità, diciamo, alla misurazione ce l'abbiamo, e infatti ad esempio in quel progetto inseriamo insieme a Riccarda Zezza, che è una professionista proprio sulle temi delle pari opportunità di fama nazionale, abbiamo studiato un format report di performance proprio successivo sia per il mentor che per la mentee, per valutare effettivamente se è stato efficace da ambo le parti, perché anche la mentor impara dalla ragazza, non soltanto la ragazza, che la donna imprenditrice o quant'altro impara, e quindi per valutare se effettivamente quegli incontri sono stati efficaci, a cosa hanno portato e come migliorare il progetto in futuro, volendo appunto addirittura raddoppiare i numeri se ci riusciamo. Anche qui i progetti che diceva, i bandi che ha ricordato, se la dovessimo dire in numerica erano 3 milioni in passato, perché due bandi c'erano già in passato, la scuola dei quartieri e il crowdfunding civico, lo dicevo prima, i bandi sono diventati 4, abbiamo aggiunto Prossima Impresa e Milano in 15 minuti, quindi i soldi sono diventati 5 milioni, sono quindi numerica da 3 a 5, in bandi da 2 a 4, però effettivamente credo che l'efficacia anche qui di questi progetti non sia semplicemente numerica, ma sia un po' più ampia, e quindi che possa essere misurata con quanti quartieri sono ripartiti, quante attività commerciali sono nate, se effettivamente in quel quartiere la sicurezza è aumentata perché l'attività commerciale porta anche sicurezza, se lo scambio e i servizi sono aumentati, se davvero si garantisce una proposta in 15 minuti, insomma, quindi più a portata di cittadino, e via così. Apro qui una parentesi per rispondere anche alla consigliera De Ledi, quando diceva giustamente smart working per le piccole realtà, ahimè no, e invece è un ottimo punto, perché abbiamo visto come le grandi imprese riescono ad applicare politiche di questo tipo, le piccole realtà, soprattutto piccole realtà produttive locali, difficilmente riescono ad applicare delle politiche di bilanciamento tra vita privata e professionale in questo senso, e qua davvero qualsiasi idea in un'ottica di rapporto ancora più diretto con i municipi possa venire, ripeto, la manifestazione di interesse è sempre aperta, ma soprattutto la volontà di recepire suggerimenti, proposte, progetti, idee è massima, e quindi qualora ci fossero delle idee per incentivare invece politiche di questo tipo nelle micro piccole realtà, io sarei davvero ben felice. Non ne abbiamo individuate, ma se qualcosa ci fosse è ottimo. L'esempio degli asili è un esempio perfetto, di nuovo, su una grande impresa o su una grande costruzione, un grande palazzo, non certo per la piccola realtà, mentre invece serve chiaramente anche per la piccola realtà. Quindi assolutamente ragione su questo, massima disponibilità. Tema al femminile, la consigliera Capuano l'ha toccato sulle partecipate, non la posso smentire, mi dispiace moltissimo, sarebbe piaciuto, ma invece ha totalmente ragione. Proprio per questo, con l'assessore Conte, che ha la delega alle partecipate, e la delegata del sindaco alle pari opportunità, l'Attuada, abbiamo infatti avviato un discorso, cioè un ragionamento e delle possibili azioni per incentivare, incrementare la presenza femminile nelle partecipate, perché se tante sono le azioni del patto rivolte alla parità di genere, il primo esempio però forse deve arrivare proprio dal comune, e deve arrivare proprio dall'ente pubblico, che magari, no, può essere il primo volto ad attuarle. Ci stiamo provando, come anche con un'altra azione che non ho raccontato, che è la premialità nei bandi di gara pubblici, tutti, non solo quelli legati al PNRR, per le aziende che hanno la certificazione sulla parità di genere, e qui tocca la micro come la macro azienda, incentivi di educazione, formazione, investimenti possibili per spiegare come si fa ad ottenere la certificazione di genere dalla micro alla macro impresa, insieme ad Assolombarda Commercio e agli altri sottoscrittori, quindi cercando di stimolare e incentivare ancora di più. Però sulle partecipate, con l'assessore Conte e la delegata Lattuada, abbiamo avviato il ragionamento, perché la consigliera Capuano aveva esattamente ragione. Positivo invece il dato sul comune di Milano, perché la riorganizzazione che c'è stata a febbraio ha portato a una presenza nel management, diciamo, di prima fascia, prima linea, il mediano, che era del 60% femminile, 40% maschile, che invece si è totalmente, diciamo, equiparata, quindi 50-50%. Nelle posizioni apicali il dato era totalmente ribaltato, cioè 70% la presenza maschile, 40% la presenza femminile. Invece con la riorganizzazione di febbraio anche nelle posizioni apicali dei dirigenti, direttori del comune di Milano, l'equilibrio è stato raggiunto, quindi una presenza maschile e femminile equiparata. Quindi all'interno del comune sì, sulle partecipate invece il lavoro è da avviare. Per le WIC ha totalmente ragione, io parlo del Salone del Mobile, quindi della Design Week e delle Fashion Week. Quello che cerchiamo di dire sempre ai soggetti, che ricordo sono privati, perché queste attività sono sì organizzate attraverso dei bandi, quindi gestite dal comune, ma non sono eventi comunali, sono eventi prima di tutto di privati. Quello che noi cerchiamo di dire e che mettiamo come criteri nei bandi è proprio che siano sostenibili, questo l'ho detto ampiamente prima, fuori dal centro, e infatti anche tutti i bandi da sostegno sono sempre fuori dal centro, ma ancora di più sulle WIC, e soprattutto che diano un lascito alla città, perché nel momento in cui, non lo so, Prada si sposta e fa la Fondazione Prada e viene incentivata a radicarsi in una certa area specifica della città, e così Moncler, così Fendi, così altri brand, si chiede però poi anche di rifare la piazza, rifare la strada, costruire la tal cosa, quindi di dare anche, no, in un rapporto effettivo pubblico-privato, un lascito alla città di qualche tipo. Quindi giustissimo il tema di spinta a queste realtà affinché vadano fuori dalle periferie. Diamo assolutamente le slide, quindi questo non è un problema, ve le diffondiamo. E sulla parità di genere, oltre alle iniziative che dicevo prima, non c'è soltanto un tema di sportello lavoro, ma infatti progetti come mentorship, come gli incentivi, come le premialità, sono proprio nella direzione che diceva lei, di sostegno quasi emotivo, psicologico, e non semplicemente di trovo un lavoro. E il progetto di chiamate, telefonate dirette parte proprio dal nucleo femminile, perché come ha detto, e sono 5.000, giusto per ridare i numeri, 5.000 donne che vengono contattate a partire da fine febbraio su Milano, però parte dall'universo femminile, perché come diceva la consigliera prima, è l'universo che è stato in assoluto più colpito dalla pandemia, quindi sono la categoria che ha perso il lavoro o si è dimessa, è stata licenziata o si è dimessa in assoluto di più. Grazie.
Grazie infinite all'assessore Cappello, che ci ha consentito di trovare enormi filoni di lavoro per tutto il municipio, perché la cooperazione tra il centro e la periferia è fondamentale, è vitale, e gli stimoli che sono arrivati reciprocamente penso possano essere soltanto positivi per il proseguio. Grazie ancora. Se non ci sono ulteriori interventi, darei mandato per l'appello finale.
Ah, ok, sono le 21.03. Allora, Azzarone. Bassani. Firmi lì. Bertolotti. Arrivederci. Brusca, non c'era. Arrivederci, grazie. Canali. Grazie. Capuano. Caravaggio. Grazie. Cervetti. Candy. Colantuoni. Prego. Curti. The Lady. Vai, vai. Fonti. Gentile, era andata. Lepore, era andato. Locanto, andato. Locatelli, Nava, già firmato. Pierina. No. Pirovano. Tira portanome.
Perché ci sono le foto. Io le ho lasciate tutti, siete voi che saltate personali.
Preziati.
Ah, io il consiglio del
quello del 28 io le ho distribuito.
Grazie. Ragazzoni. Riglietti.
Il doppio c'era. Di quel doppio. Senza. Sì, il 23.
Bravo. Grazie. Rocca tagliata non c'era. Ronchi.
Speriamo che non sia vero.
Svegliette ha fatto. Rocca tagliata, Ronchi, svendito, Sorrentino. L'appello è finito, sono le 12:07, buona serata.